Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi dalla 37esima edizione del Torino Film Festival e do il benvenuto a Isabella Sandri e Moisè Curia, che sono rispettivamente regista e uno dei protagonisti di Un confine incerto. Isabella, la prima domanda è anche la più sciocca, però puoi accompagnarci almeno un pezzetto dentro il tuo film?
È la storia di un camper nella foresta nera, abitato da una stranissima coppia, da un ragazzo e una bambina che vanno tutti i giorni a mangiare in un ristorante. Il proprietario del ristorante, che è originario della Val Gardena e quindi conosce il ladino, questa lingua misteriosa e poco parlata, e sente qualche parola in ladino detta dalla bambina. Si incuriosisce, e questa coppia è veramente strana, non si sa chi siano, non può essere il padre, non può essere chi sono. Queste, tornano a mangiare più volte questi due, questa bambina e questo ragazzo, e il ristoratore vede un comportamento strano da parte di lui, decide di fare un filmato e lo manda tramite l'Interpol in Italia. Questa storia è vera, l'ho letta su un giornale, un articolo. Da lì invece quello che è come si sviluppa narrativamente tutto il racconto. Contemporaneamente sapevo che c'era questa professione all'interno della polizia postale, degli agenti sotto copertura che lavorano a contatto quotidiano, un lavoro molto difficile, molto usurante, molto, un lavoro terrificante, che è quello di scoprire i crimini sulla rete e di guardare immagini orribili di pedopornografia sulla rete. E quindi questo è partito, e che hanno bisogno dell'assistenza degli psicologi per questo lavoro, perché è veramente devastante.
La chiave del film è che la persona, che è una donna, un'ispettrice che comincerà a indagare su questo ragazzo e la bambina, non sa, cerca di capire se realmente c'è una storia di pedofilia o meno. Questo lo lasciamo così, lasciamolo là, perché poi sarà il film ad andare avanti a spiegarlo. Allora, il tuo personaggio è un personaggio ambiguo, no?
Molto.
Ecco, molto. E tu non lo sei affatto, quindi come ti sei preparato?
Io un personaggio lontanissimo da me. Per me è stato difficile avvicinarmi a lui, perché non abbiamo quasi nulla in comune. E quello che ho fatto è stato documentarmi molto su quelli che erano i suoi aspetti psicologici e su come lui si rapporta all'interno della sua realtà e della sua vita, e come vive, cosa fa, come tocca, come si siede, come cammina, come parla, come mangia. E poi da lì sono partito da questa struttura per arrivare a creare il mondo che sta all'interno del suo habitat, no? E quindi come si relaziona a questa bambina. Il modo in cui da cui sono partito per relazionarmi a lei è stato cercare in qualche modo il bambino che era in me, e quindi ho cercato una parte di me bambina, di quando ero piccolo, e sono andato a scavare nei miei ricordi per ricercare un po' quelli che erano i rapporti con la mia infanzia, con i miei fratelli o con gli amici. E poi da lì li ho riportati con la bambina, con l'aiuto dei genitori che ci hanno sostenuto e ci hanno aiutati tantissimo durante il corso delle riprese. Sono state persone meravigliose che ci hanno regalato davvero, davvero momenti belli, divertenti. La bambina ha vissuto tutto con grande sorriso e grande spensieratezza, anche grazie alla bravura di Isa, che aveva già lavorato con i bambini, quindi ci ha guidati in questo vortice senza diciamo farci pesare nulla di quella che era poi la realtà che stavamo vivendo.
È una realtà non facile da descrivere, no? Anche perché dall'esterno credo che non sia per nulla scontato. Se tu vedi una bambina con un adulto, capire che cosa sta succedendo, perché a volte possiamo avere l'impressione che ci sia qualcosa di sbagliato, invece non c'è, a volte c'è e non lo capiamo, è molto sottile il confine.
È sottile e disturbante, per cui non vogliamo quasi sapere. Sono delle situazioni che, in cui non vogliamo essere trascinati dentro, ma anche per quanto riguarda gli abusi dei minori o maltrattamenti, ci sono maestre, maestri che non riconoscono nelle loro scuole i bambini maltrattati, insomma, cioè, ci sono anche delle... voglio dire, ci sono tantissime organizzazioni nel mondo che fanno questo di lavoro, no? C'è Save the Children che ha questo progetto che si chiama Stop It, che lavora insieme ad altre realtà sul web, c'è appunto il CNCPO, il Centro Nazionale Contrasto Pedofilia Online, della Polizia Postale, lavorano proprio su questo. Però poi la gente... diciamo normale, tra virgolette, cioè raramente, no? Anche se le segnalazioni sono tantissime, però è un tema di cui non si vuole assolutamente parlare, perché da poco se ne parla, perché è proprio anche per trovare i finanziamenti per questo film, ho avuto l'appoggio di Rai Cinema per lo sviluppo della sceneggiatura e anche della Film Commission dell'Alto Adige, però ho trovato prima i finanziamenti veri e propri per questo film, li ho trovati all'estero, li ho trovati in Germania e li ho trovati a Eurimage, no? Cioè, quindi è stato anche per trovare tutti i finanziamenti, ci sono voluti 2 o 3 anni, è stato un percorso molto difficile, perché il tema, infatti mi hanno anche detto, mamma mia, ma che razza di tema, ma io lo rifarei ancora e poi ancora, perché è una cosa di cui bisogna parlare, perché è veramente un crimine di fronte al quale ci si deve indignare da popolo civile, mi sembra il minimo, no?
Assolutamente.
Minimo come responsabilità di autore, bisogna, sì, poi, perché poi questo film ha anche... ti toglie dalla zona comfort, no, da spettatore, perché tutti i personaggi guardano a filo macchina, per cui tu spettatore ti senti trascinato dentro nella storia, non puoi, diventi come la gente sotto copertura, perché sei di fronte, il film è molto molto, sono stata attentissima a non scivolare su questo terreno sdrucciolevole che era veramente... difficilissimo, no? E quindi avere un atteggiamento etico in tutto, anche nelle musiche, per esempio trovare una giusta colonna sonora per un film del genere è stato difficilissimo. Gli Epsilon Indie hanno lavorato 2 anni interi facendo, rifacendo, provando, perché non si trovavano le sonorità giuste per questo film. Insomma, è stato fatto con Moisè, con gli attori, un grande, con lui abbiamo provato tanto tempo, abbiamo provato tutte le scene, abbiamo trovato, calibrato per esempio quale tipo di linguaggio, quale tipo di tutto il suo personaggio è stato costruito nel tempo, anche alla luce delle cose, delle storie che mi venivano raccontate proprio da questi agenti sotto copertura, delle storie interessantissime su come poi questi pedofili in rete fanno degli errori apposta per essere scoperti, perché vivono anche loro forse in un inferno a cui vogliono porre termine.
È anche interessante come racconti il personaggio dell'investigatrice, perché queste persone vivono un tale stress che inevitabilmente finiscono per essere ossessionati, diventa una ragione di vita, è impossibile che non sia così.
Dicono,
no?
Proprio, hanno gli psicologi vicino che li assistono, infatti ho conosciuto questi psicologi bravissimi lì e che lavorano al loro fianco proprio nelle stanze e fanno delle cose strane, tipo bussano sulla parete quando per loro è troppo, no? E avvertono, oppure fanno, ogni tanto si trovano tutti quanti perché devono, non possono portare questo peso da soli, però poi alla fine sì, perché devono stare loro di fronte tutte quelle ore di fronte agli schermi, e quello che hanno detto loro è la vita non è più la stessa di prima, dopo che hai visto queste cose, sai queste cose, ti guardi attorno nella realtà e appena vedi un bambino, un minore, subito quelle cose che prima erano innocenti, che erano normali, come delle foto al mare, delle cose banalissime, diventano, subito acquistano un'altra come dire, hanno una seconda faccia, hanno un elemento che tu prima non vedevi, non sapevi che c'era, ed improvvisamente emerge, perché questo tipo di crimine, il vedere, stare a contatto tutti i giorni, anche fanno poi quando fanno il monitoraggio, stanno veramente chiusi in questa stanza che è come un acquario e fanno le notti, no? Perché devono chattare, devono rintracciare, poi sono tutti elementi veri, questo è un lavoro molto interessante, proprio per esempio il discorso della lingua, del dialetto, delle marche, dei vestiti, cioè questi filmati contengono degli indizi, ma tu non sai dove si trovano questi crimini, tu non sai dove e quando. Sono fatti. E la cosa peggiore poi è che vengono reiterati, perché rimangono in rete, il crimine viene ripetuto molte, molte, molte volte, perché è filmato e riproposto. E ci sono dei paesi, tra virgolette, civili, che ospitano, fanno il web hosting e permettono che a queste immagini, centinaia, ce n'è 80.000 adesso in Olanda, non so neanche se le hanno, c'è questa emergenza, se le hanno tolte o no, immagini pedopornografiche di abusi gravissimi. E il mio film fa intuire qualcosa, ma non è che si vedono, cioè vorrei dire al pubblico, non è che...
No, ma era la giusta soluzione.
Sono stata molto rigorosa rispetto a questo, perché mai in nessun momento ci doveva essere niente che facesse pensare al compiacimento delle immagini o alla morbosità, cioè solo l'idea, no?
Ma se come si esce poi da un'esperienza come questa?
Ma è complicato, perché ti porti dietro il regresso di una realtà che, come diceva Isa poco fa, inizialmente non conosci, quindi tutto ciò che ti sembra normale poi improvvisamente diventa tutto agli occhi, diventa tutto anormale, per cui anche vedere un bambino al mare, come vedere una bambina in costume, eccetera, ti diventa subito... anormale, perché guardi, inizi a guardare gli occhi delle persone che gli stanno intorno e pensi, ma che cosa pensano loro? Cioè che cosa gli verrebbe in mente? Che cosa farebbero? Per cui diventa anormale, per cui io dopo aver finito di lavorare ho avuto un grosso momento in cui per un attimo mi sono rimasto molto, cioè nel senso staccato, mi sono... staccato dal personaggio e guardandolo da fuori, da persona e non più da attore, mi ha fatto quasi paura guardare gli occhi di questo, cioè gli occhi di questo ragazzo e il modo in cui questo ragazzo guardasse questa bambina. Per cui è stato un percorso poi lungo. Poi col tempo, diciamo, questo è anche fa parte del nostro mestiere, no? Legarsi a un personaggio e tornare indietro, poi con l'aiuto comunque delle persone che ti stanno accanto e che ti accompagnano tutti i giorni ritrovi la tua serenità, la tua realtà. Però è, come diceva Isa, secondo me è stato giusto raccontarlo, perché è una realtà davanti a cui non puoi chiudere gli occhi, non puoi mettere una benda.
Grazie Moisè Curia e Isabella Sandri per essere stati con noi.
Grazie a voi.
E questo è Fred Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.